Ciao a tutti e benvenuti in questa nuovissima puntata delle Weekly News, il podcast di Marketing Espresso in cui vi raccontiamo in 15-20 minuti le ultimissime dal mondo digitale marketing. Allora, questa settimana abbiamo tantissimo di cui parlare. Partiamo da Instagram e la sua Friend Map, ha delle gustosissime uova di Pasqua firmate KitKat e PlayStation. Infine parleremo anche di Corona che, diciamo, ci porta a sorseggiare la sua birra davanti a un super tramonto. Ora però basta spoiler, quindi iniziamo subito questa puntata. Insomma, avete già capito, oggi super puntata con super ospiti. Abbiamo Ele. Ciao Ele, bentornata.
Grazie mille, è sempre un piacere.
È da un po' che non ti vedevamo, eh?
Sì, il tempo giusto per tornare.
Esatto. E abbiamo anche Alessio per la sua seconda puntata.
Hola.
Ciao Ale, emozionato?
Sì, dai meno ormai... della prima.
Esatto, la prima ormai te la sei tolta, quella diciamo un po' più difficile, però adesso tutto liscio, no? Poi
esatto.
Oggi ragazzi, super mega news che vedremo subito insieme. Allora, partiamo subito dalla prima senza perderci in altre chiacchiere. Abbiamo che arriva la Friend Map di Instagram, che ti permette di sapere dove si trovano i tuoi amici. Sembra strano, ma parliamo appunto di un nuovo aggiornamento Instagram che sta testando questa cosiddetta Friend Map, una funzione che permetterà di geolocalizzare i propri amici, ma si può anche disabilitare entrando, diciamo, in una modalità ghost di cui parleremo tra poco, ed è ovviamente ispirata a Snapchat. Ve lo ricordate?
Quella sì.
Che usavamo quando eravamo un po' più piccolini.
In Italia almeno è sparita, però esatto. In America va grande.
Esatto, ora è meno in hype, però insomma, diciamo, questo aggiornamento è molto ispirato un po' a quella che era l'app di Snapchat. Allora, la mappa degli amici consentirebbe agli utenti di lasciare brevi messaggi o note sulla mappa affinché appunto gli altri tuoi amici possano vedere e sapere un po' di più di te, no? La funzionalità note su questa mappa appunto potrebbe essere utilizzata per fare cose come avvisare i tuoi amici, non lo so, che sei passato davanti, mi immagino, un flagship store, un nuovo store temporaneo e vuoi avvisare i tuoi amici che magari è una figata e vuoi invitarli, oppure non lo so, hai visitato un nuovo ristorante, ti è piaciuto in particolar modo e quindi utilizzi quel modo per dirlo ai tuoi amici, e quindi insomma, diciamo, può essere usata in diversi modi. Da qui però, ovviamente, da questo aggiornamento abbiamo un po' si aprono un po' di spunti di riflessione diversi, ragazzi, perché innanzitutto sappiamo che ormai i social sono visti un po' come dei nuovi motori di ricerca, no? Pensiamo ad esempio, soprattutto in particolar modo per la Gen Z, Instagram e soprattutto TikTok ormai sono proprio dei veri e propri motori di ricerca. Quindi, diciamo, aggiungendo anche questa mappa si potrebbe un po' intensificare questo concetto ancora di più, no? Diciamo, l'altro spunto di riflessione che ci fa un po' riflettere appunto su questa notizia è legato un po' relativo a quello che è il concetto di privacy dei dati, un po' questo concetto di localizzazione, chi lo userebbe, non lo so. Allora, parto subito da una domanda, Ele. Tu lo useresti?
No, vado al sodo, non mi piace per niente questa novità di Instagram, però contestualizziamo, per me è bocciata,
esatto.
Però aspetta, c'è un motivo, nel senso che da una parte sicuramente ci sono dei lati positivi, immaginiamo tutte quelle situazioni in cui le persone hanno bisogno in un modo o nell'altro di dire ai propri amici o amiche dove si trovano e hanno bisogno di condividere davvero per esigenze la loro posizione, e questo sicuramente è un punto a favore. Tuttavia, diciamo, la mia parte negativa mi dice che non vedo il motivo per cui tantissimi utenti dovrebbero dare a amici più o meno stretti, diciamo, i dati sulla loro posizione. Soprattutto, ma questa cosa bisogna poi vedere come sarà ottimizzata, se la posizione è condivisa in tempo reale. Non la trovo proprio un'esigenza, diciamo, da parte degli utenti. E per di più è vero che è possibile condividerla anche con gli amici più stretti, ma mi domando chi sono poi gli amici più stretti nell'utilizzo che le persone fanno della lista amici più stretti, dove più o meno vanno a finire tutti.
È vero.
Quindi non la trovo molto favorevole, ha sicuramente dei punti di forza, però ad oggi mi spaventa più che rassicura.
Quindi, diciamo, punto di forza secondo te magari un po' di protezione e sicurezza nel caso in cui, non lo so, vuoi condividere la posizione appunto per sentirti un po'
esatto.
Più sicura.
Però diciamo anche che ogni funzionalità poi dipende da come la utilizziamo noi, quindi esatto. di per sé non è che la tecnologia o le implementazioni siano buone o cattive, dipende molto dallo scopo con cui le utilizziamo. Io personalmente non la userei.
Ti metteresti in ghost?
Sì,
in modalità ghost?
Subito.
Tu hai le modalità ghost o vorresti usarla?
Allora, probabilmente ghost, però ecco. C'è anche da dire che...
Tutti fantasmini qua.
Sì, ma semplicemente perché trovo che una cosa è Snapchat e una cosa è Instagram. Innanzitutto credo che ogni social ha le sue comfort zone, nel senso che tipicamente Snapchat è visto come una cosa un po' più intima rispetto a Instagram, semplicemente perché ha una mole di utenti inferiore, banalmente. Poi c'è anche da dire che secondo me quando delle aziende come Meta prendono decisioni come questa, comunque sia, talvolta non calcolano magari l'effettiva efficacia che possa avere su determinati paesi, nel senso che comunque sia negli Stati Uniti parliamo comunque di un paese che è molto vasto, quindi banalmente anche, non lo so, il rischio di poter rintracciare una persona tramite quel social si restringe rispetto a un paese come l'Italia, che è fatto di piccoli paesini, piccoli contesti, dove è anche un po' più facile, purtroppo, è anche cadere in casi di banalmente stalking, diciamo così. Quindi
più preoccupazioni, diciamo, riguardo. Però sì, ci sta, ovviamente è un po' come diceva Ele, dipende l'utilizzo che ne fai e, insomma, poi c'è anche da dire che se tutti, diciamo, non si sentiranno pronti subito a implementare questo aggiornamento e tutti lo utilizzeranno in modalità ghost, diciamo, alla fine è come se non fosse cambiato nulla, cioè restiamo come abbiamo sempre utilizzato Instagram, no?
Certo, ma infatti trovo che allo stesso tempo per i creator invece è un grande strumento, perché può essere anche un'occasione per fare influencer marketing in maniera differente. Cioè banalmente potremmo chiamarlo una specie di influencer marketing real time, un po' come potevano funzionare le storie, però in
ancora
modo comunque
più real time.
Esatto, ancora più geolocalizzato. Cioè potrebbe essere comunque uno strumento interessante per i creator per fare, diciamo, degli UGC live, un influencer marketing fondamentalmente grazie a questo nuovo strumento. Cioè è interessante.
Vedremo un po' come lo utilizzeremo. Adesso passiamo subito alla seconda notizia della settimana. Abbiamo di nuovo Heinz, ne parliamo molto spesso, devo dire, in queste weekly news. Questa volta diciamo che Heinz e Paramount lanciano un condimento per pasta per l'anniversario de Il Padrino. Allora, torniamo sempre ad Heinz, che ha di nuovo fatto una nuova collaborazione, una nuova partnership con appunto la società di produzione cinematografica americana Paramount, per creare questa nuova salsa per pasta ispirata proprio al film Il Padrino. Ragazzi, secondo me geniale, però vediamo bene di che si tratta. Allora, il sugo per la pasta e diciamo Il Padrino è preparato con ingredienti menzionati dal personaggio Peter Clemenza nel film, in una scena mentre insegna a Michael Corleone a cucinare appunto la salsa perfetta. Quindi diciamo è basata proprio sul film vero e proprio. Sappiamo che Heinz non è assolutamente nuovo a questo tipo di collaborazioni, appunto ne abbiamo parlato molto spesso anche noi. L'anno scorso, proprio esattamente un anno fa, Heinz lanciò un condimento in collaborazione con Absolut Vodka dopo che Gigi Hadid, la modella iper mega famosa, aveva riportato un po' in hype la ricetta della pasta delle pennette alla vodka con un video TikTok. Quindi diciamo di nuovo questa volta, anche in questo caso, il brand cerca un po' di cavalcare l'onda di questo trend sempre più crescente sui social media, ovvero proprio quello di replicare le ricette dei film o delle serie TV preferite. La collaborazione con Il Padrino permette a Heinz ovviamente di beneficiare un po' di una sorta di influencer marketing involontario, diciamo così, perché appunto si fa un po' leva su questa figura che vuoi non vuoi comunque rimane iconica nella storia del cinema, e i fan del film ovviamente diventano in automatico un po' ambasciatori di questa nuova salsa, di questo nuovo prodotto, in quanto appunto si sa che poi i fan sono disposti a fare qualsiasi cosa, anche a comprare, a provare questa nuova salsa. Allora Ale, ti è piaciuta? Che ci dici?
Ragazzi, mi dovete perdonare, io oggi sono particolarmente critico.
Sei
non
polemico.
So perché.
Allora, proprio oggi che abbiamo questo buzzer, prima non l'ho presentato, ho presentato solo voi due, mi sono dimenticata di presentare l'ospite più speciale, più di voi, ovvero il nostro nuovo buzzer. E oggi, diciamo, tu l'hai usato molto spesso perché è proprio polemico.
Ragazzi, mi dispiace, oggi mi sento così.
Oggi no, polemico, va bene.
Quindi che ci dici?
Allora, a parte gli scherzi, da marketer mi piace. Da utente italiano un po' meno, ma semplicemente perché a parte non è la prima volta comunque sia che fa parlare di sé in Italia, perché comunque alla fine sono campagne sempre che riguardano spesso un target estero innanzitutto, anche perché vuoi o non vuoi gli stereotipi esistono, la percezione ovviamente dell'italiano collegato alla pasta e alla mafia è innegabile, c'è all'estero, sì. È totalmente innegabile. Da utente italiano sinceramente essere ricollegato spesso a questo concetto della pasta, gli spaghetti, la mafia, il padrino, mi sembra un po' come ricadere in quegli stereotipi che sarebbe meglio abbattere,
evitare, sì,
sinceramente. Quindi non l'ho vista particolarmente bene in questo caso.
Non ti ha entusiasmato? Tu, Ele?
La news mi piaceva prima che la commentassi. Esatto.
Anche a me, me l'ha bocciata così.
Totalmente, aiuto. No, in generale, allora, sicuramente quello che dice Alessio è un tema da tenere in considerazione, considerando semplicemente, diciamo, il target di destinazione e la campagna, o comunque il prodotto che hanno sviluppato, tendenzialmente credo ci sia una buona analisi dietro, e sicuramente parliamo anche di un flusso di entertainment che può essere comunque sviluppato. Quindi, dal punto di vista del marketing, mi piace, comunque mi tengo aperta una finestra nel cervello per considerare quello che dice Alessio, perché da oggi non ho più certezza.
Ci terremo in considerazione. Ok, ragazzi, allora direi di passare subito alla terza notizia, sperando che Alessio non ci bocci pure questa. Allora, Google è stato costretto a sospendere il servizio text to image di Gemini, la sua intelligenza artificiale. Allora, Ele, questa è tutta tua, perché diciamo c'è un po' di social education in tutto ciò. Vediamo un po' di contesto generale. Allora, gli utenti ovviamente di questa intelligenza artificiale generativa di Google si sono accorti che non c'era verso, non era più possibile con un semplice testo creare il ritratto di una persona dalla pelle bianca. Diciamo, chi ci ha provato ha iniziato a ottenere dei risultati molto bizzarri, che ovviamente sono andati molto velocemente virali, in quanto appunto hanno iniziato a far parlare un po' troppo sui social. Quindi, diciamo, Google, in seguito appunto a questa viralità di questi contenuti un po' strani, ha deciso di sospendere la possibilità di generare persone di ogni tipo. Quindi, allora, questa scelta è stata un po' una risposta, diciamo, necessaria per il brand, per evitare la diffusione di discriminazioni, di
stereotipi
e via dicendo. Tuttavia, ovviamente, questo episodio ha iniziato a sollevare questioni molto più ampie, un po' sull'impatto sociale e sulla responsabilità più in generale del brand, ma di tutte le altre aziende che ovviamente sviluppano e soprattutto poi utilizzano nel quotidiano, diciamo, questi modelli di intelligenza artificiale. E diciamo, l'accaduto è stata un po' un'occasione per Google per andare poi, immagino, in un secondo momento a migliorare quelli che sono i suoi modelli e ovviamente poi gli output che ridanno poi questa intelligenza artificiale, e renderli il più possibile equi ed inclusivi, no? L'azienda ovviamente potrà in seguito investire in ricerca e sviluppo per migliorare questi dataset di addestramento e tutte le varie metriche di valutazione. Però diciamo, è stato un caso che ha fatto un po' parlare e ci ha fatto un po' riflettere su quello che è ad oggi la situazione. Ele, tutta tua.
C'è poco da bocciare o da premiare, nel senso che è un tema molto molto complesso su cui potremmo parlare per ore. Partiamo però dal presupposto che negli ultimi mesi si è parlato moltissimo dell'intelligenza artificiale e degli stereotipi che potessero comunque andare a diffondere in un modo o nell'altro. E quello che voleva fare Google non era altro che una risposta positiva della serie: ok, grazie a questa nuova funzionalità, a questo nuovo tool, andiamo a mettere da parte le discriminazioni o quantomeno a contrastarle. Poi, dal punto di vista operativo, diciamo che la risposta è stata contraria, perché le discriminazioni, gli stereotipi sono diventati virali, men che non si dica, quindi hanno avuto l'effetto opposto. Buona comunque la risposta di Google, che è stata molto 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 tempestiva, e anche il comunicato assolutamente chiaro, quindi su questo mi sembra da dire che c'è una certa linearità da parte di Google, sia nelle intenzioni che poi nella risposta che c'è stata. Mi dispiace che si sia verificato tutto questo grande caos, però ad oggi il tema delle discriminazioni legate all'intelligenza artificiale è più attuale che mai. Mi sembra da dire che stiamo facendo dei grandissimi passi avanti, ma che tutto sommato a volte non sappiamo neanche noi come gestirli del tutto, quindi non ne farei troppo una cosa. Però sarei solamente attenta e considererei ogni volta che usiamo questi tool, da una parte a capire tutte le possibilità che ci possono dare e quindi a tenerli in considerazione per gli aiuti proprio pratici che possiamo avere nella vita di tutti i giorni, però magari facciamoci due domande ogni volta che dobbiamo generare un'immagine e poi alla fine effettivamente ci troviamo davanti con degli stereotipi. Questo sta molto a noi, quindi ok, l'intelligenza artificiale facciamoci aiutare, anche io la uso, però poi teniamoci sempre uno spunto di riflessione per capire se le cose vanno bene o non vanno bene. è un tema più aperto che mai, non l'abbiamo risolta nella vita quotidiana, figuriamoci
esatto.
nell'IA.
Era proprio questo il punto, assolutamente, fare. Esatto, è un tema super attuale, ovviamente sia perché si parla sempre di più di intelligenza artificiale, ma cioè, ovviamente è molto attuale tutta questa storia, diciamo, un po' degli stereotipi che appunto purtroppo ad oggi non risultano essere, diciamo, risolti nella vita reale, quindi figuriamoci in modelli basati poi su quelli che sono gli input dell'uomo. Quindi.
Però fiducia in Google e in ciò che può fare grazie agli strumenti che ha a disposizione, quindi io aspetterei prima di criticarlo, mi fido ancora un po'.
No, ma assolutamente ci fidiamo e ovviamente vedremo quelle che poi saranno, diciamo, le migliorie che implementeranno da qui in avanti, quindi vedremo, questa non ce la bocciare, eh?
Google, no.
No, basta,
no,
basta.
Non è vero, nulla boccia. In realtà sono molto d'accordo con Elena, soprattutto sulla parte del fatto che ha gestito veramente bene tutta la dinamica, considerando anche l'ondata anche di critiche che poteva generare, dato che le premesse erano altissime. Certo. Però
un buon crisis management.
Sì,
assolutamente.
Esatto.
Perfetto.
Quindi diciamo no, è stata gestita fin troppo bene, aspettiamo di vedere cosa accadrà, perché è davvero un argomento ancora molto complesso e credo che la quadra sia ancora un po' lontana.
Esatto. Dai, arriveranno delle ottime, secondo me, notizie più in là. Comunque, ragazzi, andiamo avanti con la quarta notizia della settimana, perché io lo so che voi pensate che è appena finito Natale, così ci sembra, ma in realtà sta arrivando Pasqua e quindi oggi diciamo che KitKat e PlayStation lanciano una collaborazione per Pasqua e di mezzo c'è anche un concorso rivolto ai gamers. Ale, tu sei un gamer?
Sì, dai.
Ok, allora questa notizia è tutta tua. Le uova PlayStation e KitKat saranno disponibili al pubblico al prezzo consigliato di 8,49 euro e saranno disponibili in due varianti, la prima al cioccolato al latte, la seconda al caramello. Buonissime. Comunque, ogni uovo sarà avvolto da una confezione innovativa che riflette un po' l'estetica di entrambi i brand e conterrà al suo interno, oltre al solito KitKat Bunny, che sarebbe il coniglietto di cioccolato, un buono per una vendita di una settimana a PlayStation Plus Premium, che è il servizio in abbonamento di PlayStation. Non è finita qua, non è tutto, perché fino al 31 maggio prossimo, sempre acquistando l'uovo di Pasqua, è possibile partecipare al concorso che mette in palio ben 10 console PlayStation 5. Quindi, diciamo, coloro che all'interno dell'uovo trovano l'esclusivo Golden Ticket si aggiudicheranno la console. Quindi, diciamo, parliamo di una bella iniziativa con tanto di gamification che punta un po' a un target estremamente chiaro, i gamers. Ragazzi, chi ce la vuole commentare questa al volo?
Ci piace questa, non la bocciamo,
ci piace o non ci piace?
Farebbe appassionare anche chi non gioca alla PlayStation.
Dai, sì, ci piace. Ci piace soprattutto perché a parte marca, diciamo, l'interesse che c'è verso i gamers e con tante strategie che sono state attuate da tanti brand verso di loro, e già questo ci racconta qualcosa, ma soprattutto è interessante come PlayStation, nonostante amplia i suoi servizi sempre verso l'online ormai, comunque sia ricerca sempre di creare delle strategie per partire dall'offline e portare poi, diciamo, certo, un vantaggio ai servizi che offre offline. Quindi è interessante ancora questo interesse verso queste iniziative offline.
Esatto. Sì, comunque un plauso anche a KitKat, perché sarebbe fantastico mangiare KitKat mentre giochi alla PlayStation. Questo era l'obiettivo, direi che lo possono raggiungere in tempi record.
Sì, assolutamente sì. Vabbè, diciamo, bella nicchia molto specifica raggiunta con KitKat, super buono, ottimo. Ultima notizia della settimana, abbiamo Birra Corona che lancia l'iniziativa Rent Your Sunset, una proposta commerciale rivolta a ristoranti, hotel, negozi, bar, persino Airbnb e chi più ne ha più ne metta. Allora, diciamo, loro trasformano le finestre con vista sul tramonto in spot di Corona e il brand offre gratis la birra ai consumatori.
Quanto è romantica Corona.
Super romantica, vediamo un po' di contesto, perché romantica sì, ma è iniziativa molto particolare che, diciamo, necessita di un po' di contesto. Allora, ormai lo sappiamo che quello tra Corona e il sole, diciamo, è un rapporto che vediamo sempre di campagna in campagna, no? Questa iniziativa prevede appunto questa proposta commerciale a ristoranti, hotel e via dicendo, affinché questi qui trasformino le loro finestre rivolte al sole in vere e proprie location degli spot. Allora, l'agenzia che si è occupata, diciamo, di questa iniziativa ha raccontato di aver avuto l'idea del tramonto in affitto proprio perché lo vedeva sempre rappresentato, anche e soprattutto da Corona, come qualcosa da vivere esclusivamente all'aperto. Quindi, diciamo, andando un po' a limitare la possibilità di goderselo anche, diciamo, al chiuso, no? Semplicemente tramite finestre esposte a ovest. Quindi, con questa iniziativa secondo me Corona ha creato una super brand experience, soprattutto molto local, molto diciamo geolocalizzata in veri posti reali, molto nell'offline, e cioè, secondo me potrebbe funzionare come iniziativa un po'.
Funziona. Sì, a me ricorda tantissimo l'iniziativa di Aperol Weekend Cheer, che ha fatto fino al 2022, non so se adesso ancora la porta avanti, mi devo informare su questo aspetto, però poi il punto di forza per le attività locali era un grandissimo flusso di consumatori che andavano a consumare, in questo caso vanno a consumare una birra Corona che diventa gratuita, però poi ci sono anche tanti altri introiti in qualche modo che l'attività può fare, quindi diciamo dal punto di vista del trade marketing e del consumo puro sicuramente funziona. Dal punto di vista del brand, anche perché è piuttosto coerente con tutte le campagne degli ultimi anni.
Poi bella associazione, diciamo, essere associato un po' al sole, al tramonto, diciamo, una brand association.
Sono curiosa di capire solo come sarà la realizzazione proprio esecutiva, perché devo essere sincera, non mi è chiarissimo, quindi vorrei vedere qualche immagine o qualche video a supporto e aspetto che sia effettivamente lanciata, sono molto curiosa di vederla.
Aspetteremo ulteriori informazioni su questa iniziativa, ma diciamo noi siamo super contenti di averla presentata. Ragazzi, allora, che dire, questa puntata, diciamo, ci siamo... Io vi saluto, com'è andata Ele?
È andata bene.
È andata bene.
Bene. Nonostante oggi ero particolarmente
critico.
Ale
polemico, ce l'ha bocciate tutte.
Ogni tanto essere polemico serve nella vita.
Esatto, no, assolutamente. Allora ragazzi, la puntata di oggi è finita qui. Se mai avreste voglia di approfondire le notizie che abbiamo trattato, oggi vi rimandiamo alla descrizione dell'episodio in un link dove troverete appunto tutte le fonti che abbiamo utilizzato per questa puntata. Fateci sapere cosa ne pensate nei DM di Instagram, ma sappiate, notizia extra, che esiste anche la nostra community premium, ovvero Marketing Espresso Plus, la community di Marketing Espresso, dove oltre a discutere un po' quelle che sono state le ultime news che abbiamo presentato oggi, troverete una serie di tips e consigli utili per chi lavora nel mondo digital e marketing. Trovate quindi tutte le informazioni nel link in descrizione di questa puntata. Io ragazzi vi saluto qui, ci vediamo alla prossima puntata, sempre con le ultime notizie del mondo digital e marketing. Ciao ciao!